di Blackout. Siamo collegati con Alberto Negri, corrispondente per il Sole 24 Ore sulla politica estera, in maniera particolare con un occhio su paesi come la Turchia, la Siria, eccetera. Buongiorno Alberto Negri.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo un attimo fare il punto. C'è stata la visita di Putin in Turchia, una visita che soltanto un anno fa sarebbe stata del tutto impensabile. In questo mondo multipolare gli equilibri si stanno spostando, vogliamo capirne qualche cosa di più.
Ma dunque, si è trattato di una visita con un aspetto molto concreto, perché è stata firmata la ripresa dei lavori per il Turkish Stream, il gasdotto russo che aggira l'Ucraina e che era stato osteggiato sia dagli Stati Uniti che dall'Europa. Questo è sicuramente il segnale più concreto e importante di questa visita, perché il Turkish Stream in qualche modo dà alla Turchia, come dire, l'aura di essere il crocevia del gas e delle pipeline che arrivano sia dall'est e dal nord sia dall'oriente, perché tra l'altro dall'Azerbaigian verrà concluso tra un annetto anche il TANAP, che porterà il gas dell'Azerbaigian in Turchia per poi distribuirlo in Europa. Quindi insomma la Turchia cerca in questo vuoto, come dire, di iniziativa americana in Medio Oriente, anche vuoto in qualche modo di potere, visto che si sta andando alle elezioni presidenziali, di approfittare per avere qualche vantaggio economico. E Putin si infila anche lui nel vuoto americano e cerca di trovare alleati regionali per la questione anche siriana, cioè perché l'accordo con la Turchia dovrebbe essere essenziale per poi arrivare a una spartizione in zone di influenza in Siria e anche nel resto della regione.
Ecco, che questa sia una delle prospettive per la Siria, per quella che forse possiamo cominciare a chiamare ex Siria, perché nei fatti la spartizione si tratterà di vedere in che termini, sembra essere la prospettiva, se non nell'immediato ma certamente nel medio periodo per quello che riguarda questo paese. Ma certamente abbiamo assistito ad una inversione radicale di tendenza nei rapporti tra la Turchia di Erdogan e la Russia putiniana. Siamo passati dall'abbattimento del jet, se non erro un anno fa circa, alla riapertura delle relazioni tra i due paesi in maniera decisamente significativa. Ecco, in mezzo c'è stato il tentato golpe di luglio in Turchia. Che cosa sta cambiando?
Sta cambiando il fatto che, per esempio, io ho cominciato a cambiare la Siria ex Siria 5 anni fa, perché quando il 6 luglio del 2011 l'ambasciatore americano a Damasco, Ford, si mette a passeggiare insieme ai ribelli di Hama, quello è il messaggio evidente e chiaro a tutta la comunità internazionale che gli americani appoggiavano l'afflusso di jihadisti dalla Turchia per abbattere il regime di Assad. Quando è che c'è l'inversione di tendenza? Nel 2013, quando nel settembre 2013 Obama, di fronte al fatto che il regime aveva usato armi chimiche, minaccia di bombardare insieme ai francesi la Siria di Assad e poi congela questa iniziativa di fronte all'opposizione di Putin e anche la comunità internazionale schierata dietro il Papa. Ecco, in quel momento gli americani rinunciano a cambiare con la forza delle armi in maniera diretta l'equilibrio dei poteri in Siria e ricomincia e si intensifica quella guerriglia sul campo che poi tenterà con l'ISIS, con i jihadisti Jabhat al-Nusra, di abbattere il regime senza riuscirci, con l'appoggio della Turchia, dell'Arabia Saudita, della monarchia del Golfo. Teniamo presente che questo conflitto nasce non diretto contro la Russia, che sì, aveva già la base di Tartus e appoggiava Assad, ma inizia contro l'Iran, perché l'Iran è il paese che veniva preso di mira, tanto è vero che le monarchie del Golfo, sauditi compresi, offrono ad Assad 3 volte il bilancio dello Stato siriano per rompere l'alleanza storica tra Damasco e Teheran, e su questo che sarà giocata la partita. E poi la partita si è allargata e l'intervento russo il 30 di settembre 2015 cambia, come dire, in maniera copernicana tutti gli equilibri di forza, e in qualche modo gli iraniani trovano, dopo aver firmato l'accordo con il nucleare, una potenza atomica sostitutiva che si fa protettrice di quell'asse della resistenza tra Teheran, Baghdad, Damasco e gli Hezbollah, che costituisce l'asse sciita. Davanti a questa situazione la Turchia ha cominciato, come dire, ad avere il suo incubo strategico, perché ha visto l'opportunità per i curdi siriani di costituire una regione autonoma, addirittura uno Stato che si saldasse con i turchi del PKK e con i curdi anche del nord dell'Iraq. Questo era l'obiettivo di Erdogan. Gli americani hanno appoggiato i curdi in funzione anti-ISIS ed ecco che adesso Erdogan si appoggia a Putin per cercare in qualche modo di diventare una sorta di Stato protettore dei confini della Siria e del nord della Siria stessa. Ecco. Questo è il gioco con la Russia, che è riuscita a ottenere il suo obiettivo di piazzare delle basi militari permanenti sul Mediterraneo.
Io, seppure da distante, ho avuto un po' la sensazione che questo ridislocamento di alleanze passi anche attraverso gli errori che sono stati commessi da parte delle varie amministrazioni statunitensi, non parlo soltanto di quella Obama, e soprattutto in Iraq, dove l'aver favorito la componente sciita ai danni di quella sunnita nei fatti ha spalancato le porte dei sunniti all'ingresso dell'ISIS. Intere città come Mosul sono state conquistate senza sparare un colpo, l'ex città di Saddam Hussein, Tikrit, si è affondata nell'abbraccio con l'ISIS, insomma in una contrapposizione che è sì religiosa, ma è anche una contrapposizione di interessi e a livello locale molto potenti, quindi realizzando quello che, come dire, non era mai accaduto nemmeno ai tempi della guerra tra Iran e Iraq, in cui di fatto la componente sciita araba dell'Iraq non si era mai alleata con i nemici iraniani, con cui pur condividevano la stessa fede e anche alcuni dei luoghi santi più importanti dell'Iran. Quindi, in qualche modo sembrerebbe che l'amministrazione Obama, aprendo all'Iran di fronte all'ennesimo mostro che è sfuggito dalle mani, ossia di fronte all'ISIS, mi sembrerebbe un po' una sorta, come dire, di spostamento, no? Dell'asse, che poi, come dire, ha favorito in certa misura la riapertura di relazioni tra Putin e la Russia di Putin e la Turchia di Erdogan, che a questo punto, come dire, forse trovano più conveniente fissare una tregua con gli Assad sulla pelle dell'esperienza di autonomia che si è andata sviluppando nel Rojava. Questa è un'ipotesi che faccio, tu come la vedi?
Ma io vedo che la politica americana negli ultimi 30-35 anni era stata contenute in una formula, no? Quella del double containment, il doppio contenimento sia del fronte sciita che del fronte sunnita. Tanto è vero che nella guerra Iran-Iraq gli americani hanno scelto che non vincesse nessuno dei due, no? Né l'Iraq di Saddam né la Repubblica Islamica Iraniana. Questo giochino hanno continuato a farlo senza però accorgersi che il panorama era profondamente cambiato, perché l'invasione dell'Iraq in pratica aveva consegnato agli sciiti il governo del paese e aveva sottratto ai sunniti, la minoranza sunnita, il loro ruolo dentro l'Iraq. E quindi l'ascesa del califfato è stata vista probabilmente come un tentativo anche di riequilibrare, come dire, le cose all'interno del quadro iracheno. È stato un altro dei calcoli sbagliati che hanno fatto gli americani quando hanno occupato Mosul, quando l'ISIS ha occupato Mosul. Gli americani non hanno fatto una piega e non sarebbero mai intervenuti se non avessero tagliato la testa a John Foley e ci fosse stato, come dire, un moto di ribellione da parte dell'opinione pubblica americana di fronte a questo massacro. E adesso tra l'altro si creeranno dei nuovi problemi, perché l'offensiva su Mosul avrà davanti a sé diverse equazioni da risolvere. La prima è proprio quella turca, perché Erdogan ha confermato che non si ritireranno dalla base militare che hanno occupato in Turchia, e dicendo apertamente agli americani e alla comunità internazionale che loro sono lì per proteggere la minoranza sunnita dalle milizie sciite. Quindi è chiaro che un'offensiva su Mosul dell'esercito iracheno, appoggiato appunto da queste milizie sciite, anche per gli americani creerà dei problemi, e non da poco. Infatti la questione del califfato non è più una questione militare, o in parte solo una questione militare, diciamo più esattamente, ma è soprattutto una questione politica. Chi entrerà dentro Raqqa, chi entra in Siria, chi entrerà dentro Mosul? È su qui che si decide, come dire, la spartizione appunto di zone di influenza e probabilmente anche forse i nuovi confini delle nuove entità più o meno federali che dovrebbero nascere in futuro. E chi ci fa le spese? E beh, i curdi sono abbastanza d'accordo che potrebbero farci le spese, ma non sarà facile, perché una volta che i curdi del Rojava hanno ottenuto di fatto una loro autonomia sul terreno, non rinunceranno certamente a finire sotto un protettorato turco, né sotto Assad, e quindi la zona continuerà a rimanere ancora per lunghi anni assai instabile.
Ecco, molto dipenderà anche da chi vincerà le prossime elezioni statunitensi. Questa mattina diversi quotidiani sottolineavano questo elemento. Sulla stampa Stefano Stefanini parla esplicitamente se il fattore Putin irrompe nella sfida, perché se un'amministrazione Clinton sembrerebbe alludere ad un indurimento dei rapporti tra gli Stati Uniti e la Russia, e quindi in un possibile rafforzarsi dell'appoggio nei confronti dei guerriglieri del Rojava, oggi peraltro a quanto pare impegnati almeno in parte intorno proprio a Raqqa, se invece dovesse vincere Trump, secondo Stefanini, la politica statunitense potrebbe cambiare radicalmente, con un tentativo di stringere non un'alleanza ma certamente una serie di accordi globali con la Russia putiniana. Questa è l'analisi che propone Stefanini. Tu cosa ne pensi?
Se non conoscessi quello che è accaduto negli ultimi 30 anni mi farei una grossa risata, nel senso che se qualcuno pensa che Trump possa cambiare la politica americana, beh, si illude di grosso. Cioè, dove è stato in tutti questi decenni? In che mondo ha vissuto? Gli Stati Uniti hanno alcune alleanze di fondo che non cambieranno mai, e anche se il signor Trump vincesse remotamente queste elezioni, il giorno stesso che varcasse la soglia della Casa Bianca lo metterebbero di fronte alla realtà dei fatti, che è ben diversa. Cioè, la realtà dei fatti è la seguente: in Medio Oriente gli Stati Uniti hanno avuto sempre due alleati di ferro, cui non hanno mai rinunciato, Israele e l'Arabia Saudita. Soprattutto con l'Arabia Saudita ci sono patti che durano da oltre 70 anni e si è visto molto bene in tutti questi anni qual è stato il problema degli americani. Il problema degli americani è stato quello che l'Arabia Saudita non hanno mai rinunciato ad appoggiarla e continueranno a farlo in funzione antiraniana, e in funzione proprio anche del fatto che l'Arabia Saudita, oltre ad essere produttore principale di petrolio, è uno dei controllori delle vie del petrolio e del gas, cioè dei rifornimenti che vanno non soltanto al mondo occidentale ma soprattutto verso l'Asia, e quindi non rinunceranno mai a questa alleanza. È vero che Trump ha detto queste cose, ma non è andato oltre a elaborare, anche perché gli farebbero presenti gli strateghi americani del Pentagono che il suo sistema stesso di sicurezza e di sopravvivenza dipende da questa politica imboccata dagli americani. Gli americani possono fare delle correzioni. L'accordo con l'Iran del 2015 è una correzione che va in quell'ambito, come dire, di contenimento dei fronti sciita, del fronte sunnita, ma in realtà loro non rinunceranno mai all'alleanza con l'Arabia Saudita, né tantomeno a quella con Israele. E mai si è visto nei fatti. Obama ha venduto 100 miliardi di dollari di armi negli ultimi 8 anni all'Arabia Saudita, 36 miliardi l'ultima fornitura per Israele. Questi sono i dati, e questi dati non li cambia neanche se Trump entra alla Casa Bianca, cosa che trovo assai improbabile peraltro.
Sembrerebbe improbabile un po' a tutti, però siccome per stamattina uno dei principali quotidiani italiani aveva un editoriale che poneva sul piatto questo tipo di questione, mi sembrava interessante provare a farti delle domande.
Sì, ma certo, ma io l'ho messo in luce anche oggi, che quando Trump dice queste cose, ma poi in realtà la realtà dei fatti ci dice ben altro, e tutto il sistema americano, della NATO, dell'Alleanza Atlantica, che è fatto in un certo modo. Qualunque presidente americano poi entra alla Casa Bianca, a che fare con questo? E beh, lo stesso Obama. Obama ha raccontato un sacco di balle al mondo con i suoi discorsi, i discorsi di apertura verso il mondo arabo e musulmano, e poi nei fatti si è comportato come tutti gli altri presidenti. Ha ritirato gli americani dall'Iraq perché l'aveva promesso durante la campagna elettorale, ma adesso ci è tornato con mani e piedi, perché se no gli crolla tutto il sistema.
Ecco, quell'unico dato che sembra paradossale è che in tutti questi anni, tanti anni, l'alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita è stata messa più volte a dura prova dal finanziamento di forze jihadiste, prima Al-Qaeda e forse l'ISIS è finanziata soprattutto dai vicini competitori del Qatar, ma comunque da forze che poi non si peritano di non fare attentati negli Stati Uniti, che comunque hanno messo in difficoltà di fronte all'opinione pubblica il potente alleato statunitense. Questo forse è l'unico elemento che in qualche modo entra in rotta di collisione con questa storica alleanza.
Beh, in realtà non è in rotta di collisione, è esattamente in linea con tutta la politica americana fatta negli ultimi 35-40 anni, ed è cominciata nel 1979 quando l'Unione Sovietica è entrata in Afghanistan e lo ha occupato. Da quel momento è cominciata la guerriglia di Mujahideen, sostenuta, diretta strategicamente dagli americani, sostenuta finanziariamente dall'Arabia Saudita e ospitata logisticamente e ideologicamente dal Pakistan. Su quello hanno basato la guerra contro l'Unione Sovietica. Era una vecchia teoria di Bernard Lewis, ma anche di Brzezinski, quella di entrare nell'arco della crisi e di in qualche modo attaccare l'Unione Sovietica sulla Green Belt, cioè sulla cintura verde, cioè sugli stati musulmani, sulle repubbliche musulmane dell'Unione Sovietica. Ed è quella che è andata avanti. È lì che si è fondata in maniera molto salda l'alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita sui jihadisti. La Russia è stata battuta, l'Unione Sovietica fu battuta la prima generazione di jihadisti, poi è arrivata la seconda. La seconda ha portato la guerra anche negli Stati Uniti, ma questo non ha intaccato in realtà i forti legami che ci sono sempre stati da Washington e Riyadh. E Washington, quando si pone l'opportunità, utilizza a sua volta i jihadisti, ed è quello che sta succedendo ad Aleppo. Ci sono dei rapporti, anche dei berretti verdi che lo dicono, cioè in realtà quel famoso Free Syrian Army è pieno di gente che appartiene a Jabhat al-Nusra, che poi magari è venuta o fuoriuscita dall'ISIS, insomma tutti i jihadisti che sono affluiti a migliaia dal confine turco-siriano. Gli americani li stanno utilizzando. Beh, scusate, l'accordo di Tegu del cessate il fuoco tra Putin, tra Kerry e Lavrov era fondato sul fatto che gli russi e gli siriani avrebbero rinunciato a bombardare i ribelli dall'altra parte di Aleppo Est, perché c'erano dentro i jihadisti del fronte di Jabhat al-Nusra. Gli americani si sarebbero impegnati a estrarli, a tirarli fuori, a dividere il campo tra i jihadisti, cosiddetti ribelli moderati, tra virgolette, e i jihadisti invece di ispirazione salafita. Non è accaduto e la tregua non è mai entrata in vigore davvero. Ma qualcuno ci credeva a questo?
No, nessuno, però molto chiaro.
Vengono utilizzati in funzione antirussa, antisiriana e antiiraniana. È evidente. E con i soldi dell'Arabia Saudita. È il solito gioco. È un gioco di cui conosciamo benissimo il copione. A me dispiace molto che vengano scritte alcune cose sui giornali italiani, ma evidentemente da persone che non sono mai andate sul campo.
Grazie mille, ti ringraziamo moltissimo, molto preciso, molto puntuale come al solito. Alla prossima.
Salve, buona giornata.
Buona giornata. 10:46.